We Are on Two Wheels, la bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood. Amici e amiche di Radio Sherwood, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati finalmente a fare doppia cifra con We Are on Two Wheels. Per la decima puntata vi ho fatto attendere un po', dato che la settimana scorsa era festivo, il primo novembre, ma non abbiamo fretta, c'è sempre tempo di raccontare le belle e le brutte storie legate al mondo della bicicletta. Qui vi parla Nicola Stufano. Con noi oggi ci sarà ospite Manuela Mellini, autrice del libro La strada si conquista di Capovolta Edizione. Manuela ci aiuterà a ricostruire la storia di Alfonsina Strada, pioniera del ciclismo femminile. E poi con Manuela parleremo anche un po' in lungo e largo del ciclismo femminile, anche di altri personaggi della storia del ciclismo femminile, a partire dagli spunti del suo interessante libro. E sarà molto divertente, insomma, fare scambio con questa autrice romagnola che si è rivelata molto simpatica di chiacchiera. Dovremo anche un po' contenerla. Ma ora, come sempre, spazio alla musica in primis, con qualcosa di fresco fresco appena sbucciato. A fine ottobre sono tornati in pista i Bud Spencer Blues Explosion col nuovo disco Next Big Niente, e questa è In Sintesi. eccoci qui ritrovati in radio. Stiamo per contattare la nostra ospite Emanuela Mellini, che ricordo, intanto in regia stanno partendo sigle al posto di basi, è tutto bellissimo. Vabbè, aggiusteremo anche questo, però è giusto per ingannare il tempo in attesa che Emanuela ci risponda al telefono. Ciao Manuela, autrice romagnola, originaria di Alfonsina, ci parlerà di Alfonsina, però attualmente vive a Berlino. Avevo fatto due chiacchiere stamattina anche un po' come...
Ciao!
Ciao Manuela, ciao a benvenuta a questa decima puntata di We Are On Two Wheels. Come raccontavo al pubblico, abbiamo invitato Manuela per parlarci di alcuni spunti dal suo libro del 2021, La strada si conquista, di Capovolta Edizioni. Manuela, ti ho chiamato qui, oltre perché il libro chiaramente mi è piaciuto per un po' come faccia una panoramica sulle pioniere del ciclismo femminile, ti ho chiamato qui per parlare della pioniera per eccellenza.
Ovvero Alfonsina Strada. Sì. Esatto, sì. Dunque, Alfonsina Strada è un po', oltre penso una musa ispiratrice per molte donne che amano andare in bicicletta a livello agonistico o anche a livello dilettantesco e anche andare in ufficio magari la mattina in bicicletta. È un po' un faro nella notte, una figura che è stata molto famosa ai suoi tempi. Lei è stata, per chi non lo sapesse, lo dico perché ultimamente se ne è parlato molto, è a oggi l'unica donna che ha partecipato a un Giro d'Italia maschile, nel senso che nel 1924, fa abbastanza impressione anche l'anno.
Sì, siamo quasi al
riuscita,
centenario.
Sono cent'anni, l'anno prossimo sono cent'anni, è vero. Riuscita a fare questa cosa, nessun'altra donna ha più potuto farlo dopo. Lei ha approfittato di una situazione un po' particolare a livello organizzativo, nel senso che quell'anno c'erano stati dei problemi tra l'organizzazione e i campioni, esatto. Per cui molti campioni del periodo non si erano presentati e lei ha detto: ma quasi quasi io provo a vedere se mi prendono, e l'hanno presa, perché dal punto di vista degli organizzatori poteva essere accattivante per il pubblico, no? Avere, esatto, una figura femminile quando non c'erano i grandi nomi.
Utilitaristico, diciamo, anche.
Sì, 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 no,
siamo la donna adesso che dobbiamo.
Esatto.
Io poi ho un po' ricostruito anche la letteratura a riguardo. Praticamente non trovarono l'accordo con le squadre, quindi tutti quelli che,
esatto,
correvano il Giro d'Italia quell'anno erano indipendenti, cioè non avevano un seguito, se avevano un problema dovevano risolverselo per conto loro.
C'erano alcuni un pochino più organizzati e altri come Alfonsina, che erano proprio dilettanti allo sbaraglio. Tra l'altro Alfonsina si doveva anche, tra virgolette, guardare le spalle, perché appunto quell'anno, essendoci la mancanza delle grandi squadre, dei grandi campioni, c'erano tanti altri anche corridori uomini come lei, che hanno cercato di buttarsi nella mischia per avere un po' di notorietà, per magari fare due o tre soldi, insomma, più o meno professionisti, ecco. E alcuni di loro erano proprio terrorizzati, perché dicevano: cavolo, quest'anno che poteva essere la mia occasione, c'è una donna, che figura faccio se mi faccio battere da una donna?
Ma lo sai, insomma, che tanti ciclisti amatori fanno ancora questo ragionamento in maniera tra amici, vabbè, in maniera più ironica alla fine, perché cioè, se, a meno che tu non sia completamente scemo, te ne frega il giusto se vieni superato in una gran foto da una,
certo,
donna. Però c'è sempre questa cosa, guardi l'ordine d'arrivo e dice: ci sono 10 ragazze che sono arrivate prima di te. È una cosa che è rimasta.
C'è Paola Gianotti, che è una grande campionessa, ha fatto delle super imprese, giro del mondo in bicicletta, è la donna che vanta al momento il Guinness dei primati per il giro del mondo in bicicletta, diciamo più lungo e più rapido.
E lei dice che quando fa... anche del tuo libro.
Esatto, che ha scritto la prefazione del libro, e lei nella prefazione scrive una cosa che poi ha detto anche molto spesso, che tante volte quando le vogliono fare un complimento le dicono: pedali come un uomo, e lei dice: ma no, io pedalo come me, come la donna che sono, insomma, non è l'ordine di grandezza, non è pedalare come un uomo, è pedalare per quello che si può, per quello che si vuole, per quello che si riesce a fare, a prescindere dal sesso, chiaramente.
Sì, anche perché fare un ultra cycling di 9200 km per me da matti indipendentemente dal sesso, cioè,
sì sì,
non
matte,
c'è discriminazione
matti, con la schwa proprio, sì, anche per me.
Torniamo su Alfonsina però.
Sì, dicevo, allora Alfonsina in quel periodo lì, cioè negli anni 20, quando è riuscita a fare questa cosa incredibile di partecipare al Giro d'Italia, poi magari accenniamo anche a come è andata a finire perché è una storia molto bella, in quel periodo lì era veramente molto 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 famosa, poi ci sono state chiaramente due guerre mondiali nel mezzo durante la sua carriera e questo chiaramente non l'ha aiutata. Poi negli anni 50 la sua fama è andata un po' scemando, anche perché c'era probabilmente a livello storico, penso che sia perché c'era voglia di rinnovarsi, no? E magari certi miti, certi eroi che c'erano prima della seconda guerra mondiale sono stati un po' accantonati per pensare ad altro, soprattutto quelli che venivano dalla miseria, perché poi si andava incontro agli anni del boom e tutto, la gente aveva voglia di divertirsi e di pensare ad altro che non alla povertà, come ancora un po' oggi. E quindi lei è stata proprio accantonata e negli ultimi anni invece, credo per via di una nuova sensibilità davanti a certe tematiche, anche lo sport femminile e tutto quanto, la sua immagine, la sua storia è stata recuperata e ora se ne parla tantissimo. E appunto per me è stato fondamentale parlarne in un libro come quello che ho scritto, che si occupa di storia del ciclismo al femminile. Dicevo, come è andato il Giro d'Italia di Alfonsina Strada, lei ha fatto, non è arrivata tra i qualificati, però è arrivata alla fine. Quell'anno lì era un Giro d'Italia massacrante, con tappe da 300 chilometri. No, è stata veramente una cosa.
Epoca. 97 sì, partenti, sì, sì. 38 arrivati al traguardo. Tra l'altro, il vincitore, Giuseppe Enrici, arrivò primo con un'ora di vantaggio sul secondo, ma aveva un'infezione al piede che gli impediva di camminare. Quindi già il primo era messo così, figurati gli altri, anche no, compresa esatto, la povera esatto. Alfonsina, che è caduta un'infinità di volte leggendo il libro. Io
ha finito,
sono rimasto impressionato da questo.
Ha finito una tappa usando il manico di una scopa come manubrio, perché il suo si era rotto, perché anche la tecnologia delle biciclette chiaramente era molto diversa rispetto a quella di oggi, no? Il cambio non esisteva ancora, tanto per dirne una. No. Quindi sì sì, era proprio, quando si parla del ciclismo eroico bisogna immaginare delle cose tremende, c'era gente che pedalava per 21 ore di fila, sì. E Alfonsina è riuscita ad arrivare in fondo.
Esatto.
Lei ce l'ha fatta, effettivamente, era tra i 30 che sono arrivati fino in fondo, sì.
Però Alfonsina aveva anche delle motivazioni speciali, insomma, per arrivare fino in fondo.
Sì, sì, beh, prima accennavo alla miseria, che però è una cosa, secondo me, diciamo che ha spinto molto la sua vita e la sua carriera, nel senso che lei viene da una famiglia strapovera. E in paese, quando ha iniziato a pedalare, la bicicletta che aveva il padre, che gliel'aveva data il medico del paese in cambio di due o tre uova, due o tre lavoretti nell'orto e così, è a tutti gli effetti, lei quando la vede arrivare in casa, anche se è tutta rotta, arrugginita, eccetera, lei c'ha 9 anni ed è il primo giocattolo, tra virgolette, che aveva, perché lei per tutta la sua infanzia non ha fatto altro che lavorare e prendersi cura dei fratelli più piccoli, quindi lei si appassiona a questa bicicletta, comincia a correre, in paese la chiamano la matta perché è una donna che pedala, non è vista tanto di buon occhio, diciamo, nella bassa bolognese del primo Novecento. E lei però, insomma, la matta, a un certo punto, a forza di correre, è quella che mantiene la famiglia di origine e la famiglia che si è costruita, nel senso che lei ha sposato il signor Strada, appunto, che le ha dato il cognome, lei di cognome farebbe Morini, e lui invece ha dei problemi mentali ed è chiuso in manicomio, e lei mantiene tutti, mantiene, cioè paga le rette del marito in manicomio, mantiene la famiglia d'origine, quindi i suoi genitori, i suoi 1000 fratelli e sorelle, i loro figli, eccetera. Quindi lei corre proprio per questo Giro d'Italia e anche tutte le altre gare, non solo per mettersi in mostro per soddisfazione personale, ma anche perché lei dice: è quello che io so fare, quello che mi viene meglio è come mi mantengo io, cioè come mi guadagno io da vivere. Ed effettivamente riesce a togliersi anche delle soddisfazioni, anche dal punto di vista economico, oltre appunto a salvare la vita alla sua famiglia, che è chiaramente la cosa più importante.
Ok, adesso facciamo un break sulle imprese di Alfonsina. Hai detto poco fa che, diciamo, nel dopoguerra la memoria un po' di Alfonsina era scemata, però vediamo, chiariamo un po' se una leggenda metropolitana o realtà. Mi risulta che la canzone Bellezza in bicicletta, scritta dagli autori Giovanni Davanzi e Marcello Marchesi e poi interpretata da Silvana Pampanini e poi dal Trio Lescano, sia ispirata proprio dalle avventure di Alfonsina. Non mi ricordo se l'hai anche citato nel
sì,
libro.
Sì, è verissimo. Sì, sì, l'ho citata nel libro, è verissimo. Qui siamo alla fine degli anni 40. Io mi riferivo più, diciamo,
ancora
quando
più avanti.
Ci si dimentica di lei, più verso la fine dei 50, poi lei muore all'inizio dei 60, quindi proprio a ridosso del boom, diciamo. No, è verissimo questa cosa che tu dici, ed è anche abbastanza normale, perché comunque era la più grande, forse l'unica, diciamo, rappresentante della categoria di donne, non l'unica, però la più famosa rappresentante della categoria delle donne cicliste. Quindi sì, nel momento in cui hanno scritto questa colonna sonora, poi è diventata famosissima, questa canzone che doveva essere la colonna sonora del film, in realtà è andata molto più avanti la canzone del film, tant'è vero che insomma io la conosco ancora in qualche modo, non so perché, il film non l'ho mai visto, però la canzone la conosco, penso tanti altri come me, e sì, era proprio ispirata a lei.
E quindi ora ci ascoltiamo Bellezza in bicicletta nella versione di Silvana Pampanini.
Pedalando con arrotò, le gambe snelle, tornite belle, m'hanno già messo la passione dentro al cuore. Ma dove vai con i capelli al vento, col cuor contento e col sorriso incantator? Se tu lo vuoi, o prima o poi, arriveremo sul traguardo dell'amore. Se incontriamo una salita, io ti sospingerò. Spingendoti alla vita, d'amor ti parlerò. Ma dove vai, bellezza in bicicletta? Non aver fretta, resta un poco sul mio cuore. Lascia la bici, dammi i tuoi baci, è tanto bello far l'amore. Quando a primavera per le strade passa il giro, gridan tutti ai corridor. Dai, 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 dai. Ma se una maschietta in bicicletta passerà, vedrai che ognuno là per là la testa girerà e allegro canterà. Salita, io ti sospingerò e stringendoti alla vita d'amore ti parlerò. Ma dove vai, bellezza in bicicletta? Non aver fretta, resta un poco sul mio cuore. Lascia la bici, dammi i tuoi baci, è tanto bello far l'amore.
Eccoci tornati in trasmissione con Manuela Mellini, ospite per We Are On Two Wheels. Insomma, sta canzone finisce con bici, baci, fare l'amore, insomma, si cade sempre là. Anche nel tuo libro era citato un passaggio di alcuni sonetti d'inizio Ottocento riguardo alle donne in bicicletta che finivano insomma con un matrimonio.
Sì, così. Stavo riflettendo anch'io adesso che questa canzone è veramente maledetta, perché mette voglia di cantare, per quanto uno possa biasimarla, mette voglia di cantarla lo stesso. Purtroppo c'è questo leitmotiv che accompagna, uno dei tanti che accompagna, insomma, la storia del rapporto fra donne e biciclette, che è sì, ok, donna pedala pure, però ricordati che il fine ultimo è un altro, cioè scopare. Pedala per un po', divertiti, però poi ti devi sposare, devi fare dei figli. Infatti il succo della canzone è quello, pedali, e che poi è anche la trama del film, spero di non fare spoiler a nessuno, però vai pure, pedala, però appunto l'obiettivo finale è sposarsi, mettere su famiglia, ecco.
Vabbè, erano pur sempre gli anni 50, ci sono tante cose di quell'epoca, anche rivedendo i film di Totò e Peppino, che risultano un po'... Sì. Cominciando da Totò e Peppino, La mala femmina, se lo rivedi oggi ti metti le mani nei capelli, certo, soprattutto certo. Sul finale, però vabbè. Per tante cose, non solo per questioni legate ai generi. Comunque, quindi abbiamo tutto questo per accennare un po' un tema trattato nel libro, cioè che all'inizio comunque dell'utilizzo della bicicletta, che abbiamo un po' raccontato nelle prime puntate di We Are on Two Wheels, come si è evoluto. All'inizio era un po' l'uso delle donne era visto in maniera un po', come dire, deprecabile. Un po' per questioni di vestiario, un po' semplicemente per preconcetto, diciamo.
Sì, erano veramente tante, tante questioni che si intersecavano insieme. C'era un fatto di moralità, nel senso che all'inizio dell'Ottocento, a metà dell'Ottocento, quando la bici viene fuori, la bici, insomma, intesa come la conosciamo adesso, vista male da molti e per tutti quanti. Per le donne c'è proprio il pensiero bici uguale libertà, cioè questa sale sulla bici dove va? E soprattutto una domanda che viene fuori spesso: torna come quando è uscita o torna diversa? E con chi si vede? E cosa fa? Insomma, è un tema collegato con la libertà di movimento, così come è un tema collegato per il vestiario, quello che tu dicevi prima, al fatto che le donne si possano meno mettere i pantaloni. Diciamo che questa storia della bicicletta come oggetto viene fuori in un periodo storico che ha grande fermento anche attorno alla figura della donna e tutto quanto, e amplifica un sacco di tematiche che si stanno già combattendo negli ambienti femministi, ma non solo. Quindi sì, c'è un tema di salute, ci sono dei medici che dicono no, alle donne fa malissimo andare alla bicicletta, usare sulla bicicletta, star sedute sulla sella, rimangono sterili, non possono più fare figli.
Approfitto un attimo per fare una pausa, cioè questa cosa è stata detta sulle donne, ma in realtà io non lo so se poi c'è un fondamento di verità. È vera per gli uomini, cioè parliamone, nel senso, racconto questo aneddoto, poi insomma sì. Torniamo, come tutti gli uomini prima o poi capita, a un certo punto ho dovuto fare quel famoso esame per la prostata, ecco, certo. La radiografia, l'andrologo, eccetera eccetera, l'andrologo ha guardato la radiografia e ha detto: lei è un ciclista, semplicemente guardando una radiografia. E ho detto: come hai fatto? No, mi ha spiegato effettivamente che l'attività prolungata sulla sella effettivamente deforma la posizione della prostata e può portare anche delle infiammazioni e anche delle scelte. Per cui io a un certo punto della mia vita mi sono trovato di fronte a un bivio se scegliere tra la bicicletta o la birra. E non ho ancora scelto in realtà. Però diciamo
che dubbio tremendo.
Sì, cioè, immaginati la scena, cioè quest'uomo che ti dice: no, devi scegliere tra le due cose che ami di più. No, vabbè, la bicicletta è tra le due cose che amo di più nella vita, sicuramente. La birra no. Però, cioè, è comunque nelle 5-10. Ecco. No, questo per dire che spesso e volentieri certi problemi in realtà sono problemi seri per tutti, poi si va a cadere sulle donne più per concetto che per una questione concreta.
Sì, anche perché purtroppo c'era questa mentalità, e devo dire in grande parte c'è ancora, per cui la nascita di un figlio è una roba che riguarda la donna, cioè come se l'uomo non ci avesse niente a che vedere con questa roba qua, no? o comunque solo con l'atto iniziale, poi tutto il resto è ciao. Quindi capisco che ci si concentrasse più dal punto di vista femminile, anche perché appunto la bici, il fatto che le donne andassero in bici era già osteggiato per molti motivi. Ci sono volute le due famose guerre mondiali di cui, a cui accennavamo prima, per far sì che si sbloccassero un po' le cose, ecco.
Guerre mondiali che tra l'altro hanno visto protagoniste alcune ragazze in bicicletta in azioni partigiane. Anche queste sono state citate nel tuo libro, se vuoi parlare di qualche esempio.
Sì, questo è stato, guarda, insieme ad Alfonsina Strada, le storie delle staffette partigiane sono state quelle che mi hanno motivato di più a scrivere questo libro. C'è una ragione forse anche geografica e di età, diciamo geografica, perché io vengo da un paese in provincia di Ravenna, e a Ravenna il tema della resistenza è molto, molto...
Alfonsine.
Alfonsine,
io si chiama veramente il paese. Vado matto per questa cosa.
No, a Ravenna insomma le staffette partigiane, le donne che hanno fatto la resistenza sulle due ruote, erano veramente tante rispetto al numero di donne che c'era in provincia, e dico anche per ragioni quasi anagrafiche, perché quando io ero piccola andavo alle elementari, ci portavano sempre a scuola queste signore che avevano fatto le staffette, che venivano a raccontarci le loro lotte, venivano a raccontarci che cosa avevano fatto, che portavano in giro le bombe a mano nelle sporte dell'insalata, no, cose tremende, e devo dire forse anche con una sensibilità di altri tempi, nonostante noi fossimo alle elementari, ci raccontavano bene cosa sarebbe successo se le avessero trovate, tutto. Quindi per me queste donne erano, noi terrorizzati chiaramente, noi bambini, ma queste donne erano delle eroine, e la roba che faceva una certa impressione, faceva un certo contrasto con questa figura, era il fatto che avevano l'età e l'aspetto delle nostre nonne, cioè anzi alcune, non mia nonna, però alcune delle nonne dei miei coetanei sono state effettivamente staffette partigiane. Erano donne che prendevano la bicicletta e facevano magari la bicicletta che avevano appena guadagnato, perché erano tipo la seconda generazione di donne che aveva iniziato ad andare in bicicletta. Quindi prendevano le biciclette che c'erano in campagna, quelle che potevano usare dei fratelli, dei mariti, eccetera, e collaboravano con i partigiani, portando in giro delle cose che potevano essere dei messaggi, dei volantini, dei medicinali, delle armi. Perché effettivamente un uomo in bicicletta era visto con molto maggiore sospetto rispetto alle donne, e quindi le donne potevano sperare di farla franca un pochino più facilmente ai posti di blocco dei nazisti, dei fascisti, eccetera. È stata una vera e propria epopea, anche quella che si sta riscoprendo per fortuna in tempi piuttosto recenti, ed è stato un passaggio fondamentale anche per la storia d'Italia, non solo perché, come diceva Tina Costa, che è una delle protagoniste, una delle partigiane che ho citato qua, lei diceva: senza le donne i fascisti non si battevano, sia perché queste donne che hanno combattuto con i partigiani hanno per la prima volta sperimentato cosa voleva dire uscire di casa, organizzarsi. Era proprio la resistenza, per loro è stato un laboratorio sociale. Infatti tra queste staffette sono poi venute fuori le prime donne politiche, per esempio, d'Italia. Fino a quel momento praticamente non ce n'erano state. La prima presidente o vicepresidente della Camera era stata una staffetta partigiana, prime segretarie di partito, insomma. La bicicletta è stata effettivamente lo strumento con cui le donne sono entrate nella vita sociale e politica italiana.
Stavi parlando di Nilde Iotti, correggimi se dico una fesseria. Parlavi di un'altra
No, parlavo di Lidia Menapace, per esempio, Tina Anselmi, che è la più famosa, forse. Sono veramente tante. E la cosa che mi ha veramente colpito tanto è che praticamente tutte queste persone, fino agli ultimi anni delle loro vite, quindi fino a 5, 10, 2 anni fa, sono sempre rimaste, cioè hanno sempre continuato a combattere. Quelle che facevano durante la resistenza, chiaramente con meno rischi, eccetera, però hanno continuato a farlo anche adesso, spendendosi per i diritti civili, i diritti del lavoro, i diritti degli immigrati, eccetera. È proprio una... significa aver preso magari a 13, 14, 15 anni, perché erano poi giovanissime queste ragazze, facevano queste cose incredibili con i partigiani, significa aver intrapreso una strada a 13, 14 anni e averla portata avanti fino a 90. Beh, è una cosa che a me mette la pelle d'oca, ti dico la verità, ed è per questo che ho voluto parlarne, raccontare alcune di queste storie nel libro, perché non volevo rischiare che si perdessero, ecco.
Ok, Manuela, resta con noi. Altra pausa musicale con uno dei gruppi rivelazione di quest'anno. Si tratta dei Mandy Indiana con Pink in Shears. Ed eccoci ritornati qui in trasmissione per questa terza tranche della puntata di oggi. Siamo ancora con Manuela Mellini, autrice del libro La strada si conquista. E Manuela, abbiamo parlato tanto di storia, adesso potremmo un attimino tornare ai giorni nostri per come è il ciclismo femminile oggi. Il ciclismo femminile è... ha una sua dignità a livello agonistico ormai da parecchio tempo, diciamo dagli anni 80 in poi, e va detto un movimento in costante crescita comunque, sia a livello di visibilità che a livello anche di a livello contrattuale. È notizia di quest'anno, dopo una serie di insomma analisi, trattative, che il minimo sindacale è stato equiparato tra uomini e donne finalmente, quindi almeno da questo punto di vista ciclismo maschile e ciclismo femminile sono uguali. C'è ancora una grande disparità a livello però di massimali di contratto, di premi, dettata comunque anche da quello che è il pubblico, che però si sta allargando, va detto. Anche tu nel libro hai citato un po' di dati sul ciclismo femminile. Non ti ho chiesto però la tua esperienza con la bicicletta, cioè tu pratichi?
Io pratico, ma sono una ciclista della domenica, anzi
anch'io, neanche più tanto della domenica.
No, ma io nasco diciamo ciclista urbana, nel senso che mi piace molto muovermi in città con la bicicletta. Quando, beh, adesso sono libera professionista, un'altra cosa, però quando lavoravo in un ufficio, in una redazione, il fatto di andare a lavorare in bicicletta e di tornare a casa in bicicletta erano veramente dei momenti meravigliosi. La mattina per risvegliarmi e così caricarmi in vista della giornata lavorativa, e la sera invece per smaltire le tossine andando a lavorare. Quindi così è nato il mio amore per la bicicletta, da questi tragitti. In realtà sì, ormai la uso tendenzialmente sempre, sia per muovermi in città che per fare delle gite fuori porta e tutto. Non ho appunto mai fatto nulla di sportivo, però proprio è il mezzo, così, è il mezzo di spostamento che coincide di più con me, ecco, con la mia personalità.
Ricordiamo, tu adesso vivi a Berlino, quindi riesci
Io vivo a Berlino, esatto,
a spostarti in bicicletta agevolmente. Il tema della mobilità l'abbiamo spesso trattato in altre puntate.
Sì, adesso Berlino non è Amsterdam, diciamo, nel senso è una città
molto
grande.
Quindi non ti investono
anche
con la bicicletta, perché ad Amsterdam succede molto facilmente, almeno per l'esperienza
che
ho avuto
io. Anche qua, se passi per sbaglio sulla pista ciclabile ti investono, sì, te ne urlano dietro di tutti. Però, diciamo, è una città molto grande, con dei quartieri anche con molto traffico, per cui non è quel paradiso che magari uno si immagina, però comunque rispetto alle zone d'Italia che ho visto io, in cui ho vissuto io, effettivamente va molto bene, ecco, cioè non mi lamenterei sulla situazione delle piste ciclabili di Berlino, ecco.
Una volta ho provato a prendere la Mobike a Roma, è stata un'esperienza da incubo, ma vabbè, torniamo.
No, immagino, immagino facilmente. Vabbè,
roba a metà strada tra Jackass e altri tipi di trasmissione, cioè provo a dire, ma sei scemo, vabbè. Ma torniamo un po' al ciclismo femminile anche. Beh, nel libro hai fatto anche un po' una panoramica, facendo notare che comunque, benché il movimento femminile in questo momento a livello italiano sia uno dei più rappresentativi nel mondo, non c'è una squadra femminile italiana di alto livello.
Sì, ci sono delle, in un certo senso, proprio delle incongruenze che riflettono un po' quelle cose che dicevi anche tu prima, nel senso che le cicliste italiane sono tra le più vincenti, stanno vincendo al momento anche molto più degli uomini, o comunque più degli uomini. Tutte le volte che compare qualche notizia, io faccio anche riferimento a quello che mi diceva una delle persone che ho intervistato per l'ultimo capitolo della bicicletta, che ha un sito dedicato al ciclismo al femminile, e diceva: tutte le volte che io prendo un video, magari un riassunto di una qualche gara ciclistica in cui le italiane hanno vinto, e lo metto su Facebook, io ottengo in poche ore una marea di visualizzazioni, proprio dei numeri incredibili. Quindi la gente interessata c'è, però poi non si arriva mai a fare quel salto in più, o comunque si arriva molto molto lentamente a fare quel salto in più, per esempio, che può essere, non so, un passaggio in televisione o anche una diretta sul sito della Rai, per esempio, o cose di questo tipo. C'è ancora qualche intoppo, sembra che ci sia interesse, però forse non ce n'è abbastanza, però forse non lo so, è un po' un circolo vizioso per tanti motivi. Certo è che se qualcuno non ha investe soldi e fiducia sul movimento, è difficile che si raggiunga quella visibilità che può far andare un pochino oltre.
Sì, diciamo che la cosa dovrebbe muoversi in due direzioni: investimenti,
esatto,
e anche pubblico. Una cosa,
esatto,
che, cioè, il pubblico cresce, è ancora poco. Una cosa che, dire una cosa un po' impopolare, però ho l'impressione che il ciclismo femminile continua a guardarlo gli uomini e poco le donne, a dire la verità.
Ah, può darsi, e può darsi, può darsi, sì.
Quando ci sarà anche quel tipo di visibilità per tutti i sessi, secondo me lì ci sarà un bel salto di qualità anche a livello di ingaggi, di promozione. Io ricordo di aver visto Elisa Balsamo, campionessa del mondo, a Sanremo, invitata per fare 2 minuti, e alla fine era una marchetta pubblicitaria per lo sponsor delle auto della nazionale. Cioè, fa un po' peccato, sì, questa cosa qui. È un campione del mondo, che è anche una persona, Elisa Balsamo, anche una persona molto sveglia, intelligente, rispetto a certi pali della luce che abbiamo invece come protagonisti,
sì, sì, sì,
del ciclismo maschile. È anche un bel personaggio. Io, tra un'altra cosa che ricordo un po' adesso con tristezza, il primo personaggio, anzi, c'erano due personaggi di ciclismo femminile negli anni 90. Uno era un po' un antipersonaggio, però convinceva coi risultati, ed era Fabiano Luperini, che tra l'altro ha un grande primato, un bel primato, che è stata la prima direttrice sportiva italiana a condurre una squadra maschile, esatto, al Giro d'Italia, sì, quest'anno, la Corratec. Anche perché Fabiana Luperini ha una cultura sportiva non da poco, assolutamente, e ha vinto una serie di Giro d'Italia.
E ha vinto tanto. Mm-mm.
Esatto, però ricordo che come popolarità negli anni 90 ebbe un'alta popolarità, invece, tanto da arrivare anche a fare delle puntate, delle partecipazioni in puntate di Mai Dire Gol, per dire, Paola Pezzo, non so se te la ricordi.
Sì.
Che
certo,
vinse,
sì, sì, sì,
le Olimpiadi, la prima edizione olimpica nella gara di mountain bike, esatto, nel 96 ad Atlanta. E, però una cosa che ricordo all'epoca, che un po' complì l'attenzione dell'opinione pubblica, non furono tanti i risultati di Paola Pezzo, ma il fatto che, complice la calura, perché erano 40 gradi, insomma, aveva per gran parte della gara un po' la scollatura evidente, e quindi, insomma, l'attenzione del pubblico maschile era tutta lì, piuttosto che sulla prestazione sportiva. È una cosa un po' triste, però
sì, quella purtroppo è una cosa che, diciamo, c'era una cosa che va al di là del tempo, ecco, sembra, cioè c'era negli anni 50, c'era nei 90,
esatto,
e purtroppo c'è ancora anche adesso. C'era una delle prime interviste che venivano fatte sui giornali alle donne che vincevano le gare ciclistiche, c'erano delle volte i giornalisti, i cronisti che si stupivano e diceva: risponde proprio come un vero ciclista.
Dire, ma vaffanculo, cioè.
non so che risposte.
Ma prendi la bicicletta e falli tu di tutti i chilometri che faccio.
Fa proprio i commenti su dove doveva tirare di più, dove di meno, dove ha sbagliato, dove sì, guarda, purtroppo è forse anche una conseguenza di quello che dicevi tu prima, nel senso che probabilmente è vero che il ciclismo femminile è seguito ancora molto di più dagli uomini che dalle donne, non lo so, vabbè, oltre che di diciamo una forma mentis un po' da rinquadrare da questo punto di vista, non solo da parte degli uomini, anzi
sì, diciamo il ciclismo,
sì, è vero, è ancora così,
almeno in Italia, per quello che ho vissuto, vive ancora una mentalità molto provinciale, anche dovuta al fatto che si sviluppa in un ambito provinciale, cioè ci sono effettivamente pochi luoghi in Italia che sono un po' delle centrali e delle fucine degli atleti. Diciamo, per esempio, provincia di Bergamo, di Brescia, provincia di Treviso, alcune zone in Toscana sono i posti in cui da qua vengono la metà degli atleti, uomini e donne, e sono dei posti rurali sostanzialmente, quindi anche con una cultura non prettamente, una cultura semplice, mettiamola così. Quindi c'è questo scollamento ancora da superare. Bene, Manuela.
Sì, delle volte anche io ho parlato con una ciclista di Rimini che era venuta a sentire una presentazione, che insomma aveva iniziato ad allenarsi sui colli di Rimini, si era trasferita evidentemente lì da poco, e diceva che a un certo punto veniva fermata, ma non con malizia, proprio con curiosità, da gruppi di ciclisti uomini che dicevano: ah, avevamo sentito che c'era una ciclista donna che si allenava, qui volevamo vedere chi era. Cioè, era questa sì, curiosità, stranezza, diciamo.
Va bene, Manuela, è stata veramente una bella chiacchierata, io ti ringrazio. Ti chiedo un'ultima cosa: se volessimo consigliare il tuo libro La strada si conquista ai nostri ascoltatori, dove si può trovare o come si può ordinare attualmente?
Ma si può trovare un po' dovunque, in realtà si può ordinare nelle librerie fisiche, in quelle online, si può ordinare direttamente dal sito dell'editore, si può fare, sì, si trova ancora dappertutto.
Ok, quindi Capovolta Edizioni, c'è stata una ristampa,
esatto,
a dicembre 2021,
ottobre 2021, una più recente anche.
Ok, io c'ho quello della prima ristampa allora.
Sì, sì, okay, sì, no? sono due.
Bene. Ti ringrazio davvero per essere stata ospite nella nostra trasmissione e ti saluto con piacere, in bocca al lupo.
Grazie a te, grazie a voi, a presto.
E noi lasciamo Emanuela dopo averla ringraziata e facciamo l'ultimo blocco musicale con un'altra nuova uscita, sono i King Gizzard and the Wizard Lizard che suonano Swan Song. Sono una donna, è vero. E può darsi che non sia molto estetica e graziosa come una donna che corre in bicicletta. Vedete come sono ridotta? Non sono mai stata bella. Ora sono un mostro. Ma che dovevo fare, la puttana? Questa frase fu pronunciata da Alfonsina Strada a un giornalista del Guerin Sportivo che la intervistò alla fine della tappa più dura di tutto il Giro d'Italia del 1924 che avevamo appena citato, una tappa che arrivava a Fiume dopo 415 chilometri. Alfonsina era molto riservata coi media rispetto alla sua vita privata. Tuttavia quel giorno, complice la sofferenza fisica accumulata durante quel terribile Giro d'Italia, decise di sfogarsi coi media. Emerse quel giorno anche il carattere e la caparbietà che aveva di chi è sempre andato contro sin dall'infanzia, dando un esempio che ancora oggi ricordiamo volentieri. E con questa frase chiudiamo la decima puntata di We Are On Two Wheels. Io spero che vi sia piaciuta. Ringraziamo Manuela Mellini che è stata ospite con noi. Ringraziamo Pablo alla regia, ringraziamo il pubblico. Vi do le coordinate, seguiteci sempre su www.sherwood.it dove ci ascoltate e troverete il podcast di questa puntata e delle altre trasmissioni. Buona serata amici e amiche di Radio Sherwood, tra due settimane. La bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood.